cominciamo a parlarvi delle cure negate al CPR e delle responsabilità della ASL. La tutela della salute dei reclusi nei CPR non è e non è mai stata la prima preoccupazione né di chi li gestisce né dei governi che si sono susseguiti. Mancanza di cure, visite negate, sbrigative, psicofarmaci nel cibo e sonniferi a gogo sono il segno distintivo di come viene gestita la sanità nei CPR. In quello di Torino questa gestione è costata la vita a Fatih, Faisal e Musa. Nel primo pomeriggio di venerdì scorso un gruppo di attivisti contro il CPR è entrato negli uffici dell'ASL di via San Secondo, responsabile per la sanità all'interno del CPR, per porre alcune domande ai responsabili, che hanno dato risposte evasive, cercando di scaricare altrove la responsabilità della mancanza di cure nelle prigioni per migranti. Ecco, la narrazione di questa azione ci sembra un interessante punto di partenza per parlare di che cosa succede anche da questo importante punto di vista all'interno dei CPR, con un occhio particolare ovviamente a quello di Torino. E per farlo siamo collegati con Andrea dell'assemblea No CPR. Ciao Andrea.
Ciao.
Allora, che cosa, io comincerei da venerdì se ti va bene, poi proseguiamo il ragionamento.
Sì. Ma venerdì, l'iniziativa di venerdì è sicuramente inquadrata all'interno di una mobilitazione che sta andando avanti ormai da diversi giorni, una mobilitazione che sicuramente ha avuto come momento importante la morte di Musa, ma che è all'interno di una lotta contro la detenzione amministrativa che va avanti già da diversi anni. L'iniziativa di venerdì, come hai introdotto tu, aveva direi essenzialmente l'obiettivo di dare voce a chi non l'ha e portare come protesta, anche attraverso l'azione diretta, una protesta contro le condizioni di salute, le condizioni in cui i reclusi sono costretti all'interno dei CPR, in particolare quello di Corso Brunelleschi qui a Torino. Cosa è successo? Un gruppo di compagni e compagne si sono presentati venerdì in tarda mattinata davanti agli uffici dell'ASL centrale, dell'ASL città di Torino, qui in via San Secondo. Si sono presentati con un testo, con un volantino e hanno urlato la propria rabbia, spiegando sicuramente la storia di Musa e spiegando anche perché queste persone erano solidali, erano lì sotto. La motivazione principale è sicuramente evidenziare la responsabilità dell'ASL nella gestione del CPR. Ricordiamo che nel 2014 prefetture e ASL hanno stipulato diversi protocolli d'intesa, di collaborazione, in particolare un regolamento unico che è valido per tutti i centri di permanenza per il rimpatrio dislocati sul territorio italiano, il regolamento unico dei CIE, che nel 2014 ha provato a descrivere anche un po' il ruolo dell'ASL nella gestione sanitaria. L'ASL è responsabile di una visita medica iniziale che deve essere effettuata prima di entrare nel CPR. Questa visita medica dovrebbe avere l'obiettivo di evidenziare evidenti incompatibilità con la reclusione, come la presenza di patologie anche gravi, malattie infettive o contagiose, ma anche stati psichiatrici che dell'ASL territoriale, che è territoriale intendo l'area di competenza della zona territoriale dove si trova il CPR, ovvero quella di via Monginevro qui a Torino, per sottolineare come anche ricordano le testimonianze dei ragazzi che abbiamo raccolto in questi mesi dentro, questa visita medica non viene mai effettuata. Già a dicembre il personale dell'ASL e poi la direzione dell'ufficio territoriale aveva diciamo rimbalzato queste responsabilità dicendo che non avevano mai collaborato nella loro vita con il centro di permanenza per il rimpatrio del Corso Brunelleschi e che in ogni caso queste gestioni, se così si può dire usando una loro terminologia, vengono direttamente direzionate dall'ASL centrale. Quindi venerdì mattina, uno spicheraggio e il volantinaggio effettuato davanti all'ASL centrale di via San Secondo, dove anche si è cercato di coinvolgere le persone che erano di presenti, un gruppo di persone è entrato dentro l'ASL recandosi negli uffici generali di via San Secondo. L'azione era rivolta a appunto avere delle risposte su questa assenza di soprattutto della visita medica iniziale, ma sicuramente anche sulla gestione sanitaria all'interno del CPR. Il direttore generale in questione dell'ASL stranamente la mattina non era presente. Il direttore, ricordiamolo, Carlo Picco, al suo posto era presente il direttore sanitario invece generale Stefano Taraglio, che al quale abbiamo posto sicuramente una serie di domande, iniziando appunto da chiedendo come mai questa visita iniziale medica non viene mai fatta. Questo personaggio ha iniziato, come anche era abbastanza intuibile facesse, a chiaramente dare delle risposte abbastanza vaghe, iniziando da una scarsa comprensione addirittura del regolamento, non che la nostra pretesa fosse quella di evidenziare delle incompatibilità o delle diciamo carenze o proporre un miglioramento del regolamento, non era sicuramente questo il nostro interesse. Il nostro interesse era sicuramente quello di evidenziare come l'assenza di questa visita medica ha creato delle condizioni e delle conseguenze molto gravi. Ricordiamo sicuramente anche l'ultima in ordine, forse quella cronologica che abbiamo avuto modo di conoscere, quella la storia di Musa Valde, che è, ricordiamolo, arrivato al CPR di Torino con delle gravi lesioni sul corpo e un trauma facciale. Come Musa, moltissime persone sono e continuano ad entrare nei CPR in condizioni fisiche e sanitarie preoccupanti, evidenziando queste patologie, la persona che all'interno viene consegnata alla gestione sanitaria diciamo dell'ente gestore, qui a Torino l'ente gestore è GEZSA. personale che all'interno non è assolutamente in grado di seguire determinate terapie, determinate patologie, sia per l'assenza di strutture sanitarie adeguate, sia per la carenza di personale sanitario presente all'interno del centro. Il direttore venerdì mattina sanitario dell'ASL ha continuamente sviato le responsabilità, le evidenti responsabilità dell'ASL, come spesso accade in queste situazioni, ha cercato di trovare un responsabile all'interno della fumosa catena, diciamo, istituzionale o burocratica che avvolge il CPR. Essendo un personaggio a livello istituzionale anche diciamo di un certo livello, non poteva, come era già successo a dicembre, scaricare verso ruoli più alti di lui questa responsabilità, quindi inizialmente ha tirato in mezzo l'ente gestore, la prefettura, dicendo che queste procedure bisogna riguardarle, bisogna migliorarle, bisogna fare in modo che queste cose non succedano più. Chiaramente la nostra pretesa era quella di anche avere delle risposte su un ragazzo egiziano che ha avuto un grave incidente due settimane fa all'interno del CPR. Il ragazzo egiziano per protesta si è arrampicato su di una cancellata che delimita l'area dove era recluso, scivolando all'improvviso e cadendo da un'altezza di circa 4 metri, sbattendo violentemente la testa per terra. È rimasto 45 minuti, secondo i racconti dei suoi compagni, per terra, con un'evidente emorragia cerebrale, senza ricevere soccorso né dal personale medico né dal 118, che è potuto poi intervenire solo appunto dopo 45 minuti. Questa persona, una volta entrata nell'ambulanza, non è più tornata dentro il CPR. Come spesso accade, è stata portata in ospedale, ma non è stato comunicato il luogo dove era ricoverato.
Fino a molto tempo fa li mandavano tutti al Martini, che è l'ospedale più vicino al CPR di Corso Brunelleschi. Poi da un certo punto in poi, immaginando la presenza di solidali sotto all'ospedale, hanno cominciato a diversificare gli ospedali in maniera che uno non sapesse dove erano stati portati. In questo caso ovviamente non sappiamo nulla, immagino.
Sì, l'aggravante è che il Martini, da quando è iniziata la pandemia, non riceve più delle persone dall'esterno, perché è diventato un ospedale Covid,
quindi non ha più il pronto soccorso.
Esatto. Quindi di solito gli ospedali di riferimento sono il Maria Vittoria, sono il Mauriziano, ma anche alla richiesta di poter utilizzare gli strumenti che sicuramente un direttore sanitario ha a disposizione, di capire almeno dove si trovava questo ragazzo, anche a questa richiesta il direttore ha categoricamente rifiutato di cercare ulteriori soluzioni, spiegando che le aziende sanitarie non sono presenti sul territorio torinese, non fanno tutte capo all'ASL, e quindi cercando chiaramente di sviare ulteriormente questa situazione. Ricordiamo, come abbiamo ricordato al direttore, che non sarà un'iniziativa isolata. Noi ritorneremo all'ASL centrale, ritorneremo all'ASL di Via Mongenevro per ricordare, continuare a ricordare che oltre a la responsabilità evidente e quindi la mancanza dell'ASL di effettuare questa visita iniziale, che dovrebbe in maniera anche abbastanza appunto puntuale evidenziare delle incompatibilità con la detenzione, ma evidenziare anche come all'interno dei racconti dei ragazzi dentro è molto preoccupante, soprattutto in questo periodo dell'anno, in primavera estate. Quindi una volta per tutte abbiamo appunto ribadito che il perché e quali sono le responsabilità dell'ASL nella gestione sanitaria del CPR.
Ma tra l'altro nel caso di Musa Balde lui arrivava comunque con una prognosi di, mi pare, una decina di giorni che gli era stata data all'ospedale di Ventimiglia, dove peraltro è rimasto pochissimo perché immediatamente poi è stato portato in questura. E quindi lui arrivava già con un foglio che certificava le sue condizioni emesso da un ospedale, e quindi tra GEPSA e la ASL qualcuno avrebbe dovuto occuparsene, qualcuno avrebbe dovuto verificare la sua compatibilità fisica e psicologica a quella galera, e invece non hanno trovato niente di meglio di metterlo in un posto che, con un nome che ha un sapore decisamente abregre, chiamano ospedaletto, che di ospedaletto non ha assolutamente niente, sono celle pollaio, celle di isolamento. Quindi siamo di fronte, come dire, ancora una volta all'assoluta indifferenza nei confronti delle persone che finiscono in un luogo che si configura come una vera e propria discarica dalla quale smaltire rapidamente le braccia in eccesso, quelli che hanno dato fastidio per un motivo o per l'altro, quelli che semplicemente sono finiti nella rete della macchina delle espulsioni che di tanto in tanto sputa fuori qualcuno tramite i CPR. Credo che questo sia un aspetto da sottolineare. Per tornare alla questione di cui stavamo parlando, ovviamente tutto questo ha a che fare con una condizione all'interno dei CPR che da moltissimi anni viene raccontata dai reclusi stessi, ed è una condizione che da parecchi punti di vista è assolutamente intollerabile, perché qualche medicina circola all'interno del CPR, la cosiddetta terapia, ce ne vuoi parlare?
Sì, secondo i racconti questa terapia è basata su appunto dei medicinali anche molto forti, molte volte si parla di psicofarmaci come il Rivotril, noi sappiamo attraverso i racconti dei ragazzi che soprattutto nel cibo, quindi all'interno degli alimenti, vengono spesso aggiunti questi medicinali. Noi, come anche i ragazzi, non sappiamo una cosa da sottolineare, né la tipologia precisa né in che quantità vengono somministrati questi medicinali. Questo chiaramente evidenzia come intorno a questi luoghi anche ci sia presente una sorta di silenzio, di mancanza totale di informazioni dovrebbero essere gestite anche e soprattutto dal punto di vista sanitario, come quella della somministrazione di psicofarmaci. Appunto terapia che costringe le persone alla perdita di lucidità, a parecchie ore di di sonnolenza o di stati comatosi. Queste terapie, ricordiamolo, sono molto pericolose perché vengono gestite da dei personaggi che non hanno la professionalità per fare questo e non viene chiaramente seguita nessuna prescrizione medica e le quantità che vengono utilizzate non sono sicuramente note. Prima hai ricordato il caso di Musa, dove l'ospedale di Bordighera ha fornito della documentazione che è sicuramente arrivata qui a Torino con le forze dell'ordine che hanno portato dalla questura ligure a quella torinese Musa. Non è un caso isolato che la documentazione clinica sparisca una volta arrivata nel CPR di Torino. Più volte i ragazzi ci hanno raccontato che quando escono dal CPR non gli viene consegnata nessuna documentazione medica, nessuna cartella clinica, anche se quelle rare volte sono andati all'interno di un ospedale o di un pronto soccorso per essere visti, per essere curati. Quindi queste cartelle cliniche che ricordiamolo sono custodite dall'ente gestore GEPSA e dovrebbero essere consegnate alla persona interessata, quindi ai ragazzi reclusi, cosa che non viene mai effettuata. Io prima ho ricordato anche una delle motivazioni per cui anche siamo andati all'ASL e torneremo, ovvero quella di dare voce a chi non l'ha. Vorrei un attimo specificare meglio cosa si intende, anche perché ricordiamo, Musa è morto in una cella di isolamento, non c'erano testimoni, compagni di stanza con lui, quindi tutti i racconti che sono usciti, dalla versione poi che è quella ufficiale che sta girando, è come spesso accade una versione ricostruita dalle forze dell'ordine, ricostruita dalla questura. Quindi mi sembra molto importante anche ricordare come questa sezione di isolamento denominata ospedaletto sia utilizzata non per scopi sanitari ma per aumentare l'alienazione delle persone dentro, viene utilizzata prettamente come scopo punitivo. Dopo la morte di Musa avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 maggio, i ragazzi dentro ci hanno raccontato un aumento delle minacce da parte della polizia, in particolare dell'ispettore di polizia di turno, in una reazione che li porterebbe direttamente in carcere e poi di nuovo, ricordiamolo, al CPR, perché quando un ragazzo esce dal CPR viene denunciato, viene portato al carcere e viene il periodo di detenzione all'interno del CPR viene azzerato, quindi quando alla fine pena uscendo dal carcere, ritornando, essendo senza documenti, di nuovo all'interno delle mura del CPR, dovrà riscontrare poi di nuovo tutto il periodo di detenzione dall'inizio. Quindi ricordiamo che è importante dar voce ai ragazzi per rompere sicuramente il silenzio e l'isolamento che le istituzioni e l'ente gestore GEPSA vogliono imporre, ma anche per distruggere, decostruire, smascherare questa narrazione, questo immaginario che anche i media hanno contribuito a creare, soprattutto in questi giorni, strumentalizzando la morte di un ragazzo di 23 anni, come era già successo nel 2019 dopo la morte di Faisal, avvenuta nella stessa sezione di isolamento del CPR, quindi l'ospedaletto.
Direi che abbiamo un quadro piuttosto efficace di quello che sta accadendo in questi giorni, ma che in realtà accade fra virgolette normalmente all'interno del CPR di Torino, ma in generale all'interno dei CPR italiani. Tra l'altro questa questione degli psicofarmaci nel cibo, che viene rimandata un po' dalle testimonianze che escono e sono uscite nel tempo in tutta Italia, almeno una volta ha avuto anche fra virgolette una certificazione ufficiale, perché qualche anno fa stranamente invece la ASL intervenne all'interno del CPR, allora era CIE di via Mattei a Bologna, e in quel caso gli psicofarmaci vennero trovati e ci fu una momentanea chiusura della struttura, cose che capitano raramente, ma che ci spiegano che è importante continuare a raccontare che cosa succede lì dentro, che è importante continuare a cercare di muovere quello che c'è intorno a queste strutture, che restano opache per la stragrande maggioranza delle persone. Se c'è emozione di tanto in tanto nei confronti di quelli che muoiono in mare, rispetto ai CPR c'è l'opinione divulgata ampiamente dalla polizia che lì dentro ci finiscano solo i delinquenti, che lì dentro ci finiscano solo quelli che prima erano in galera, come se l'essere stati in galera poi ti autorizza a cacciarti dalla tua casa, dal posto dove vivevi prima, come se succedesse a qualunque persona con una carta d'identità italiana in tasca. Esci di galera e prima ti rinchiudiamo in un altro posto e poi ti buttiamo fuori, ti espelliamo. Ma queste narrazioni continuano a girare ed è importante invece raccontare la realtà, la concretezza di quello che avviene, ovviamente per opporvisi e per fare in modo che queste strutture non ci siano più. Non c'è nessun margine di miglioramento, i miglioramenti possono far comodo di tanto in tanto magari per far fronte a un'opinione pubblica incazzata, ma la sostanza negli anni continua. Ti chiederei ancora un ultimo commento, una battuta e poi ci salutiamo.
Ma sì, ricorderei sicuramente che nel 2019 verso novembre ci sono state delle forti rivolte all'interno del CPR, si era avviato un procedimento giudiziario che aveva coinvolto allora l'attuale responsabile medico assunto dall'ente gestore GEZA, responsabile medico che all'interno di un'aula di tribunale, ricordiamolo, ha sotto testimonianza detto che all'interno del CPR di Torino gli psicofarmaci vengono forniti a litri. Quindi questa è anche come per dare un po' più di dettaglio a quello che dicevi tu, sono chiaramente delle informazioni che girano, si sanno, ma sono avvolte da un silenzio voluto, voluto dalle istituzioni, ma voluto e soprattutto indotto dall'ente gestore. Vorrei appunto concludere dicendo che la mobilitazione sta andando avanti. Questo sabato c'è stato un presidio sotto le mura del CPR di Torino. Ritorneremo sotto quelle infami mura per portare la nostra solidarietà, la nostra complicità ai ragazzi dentro, e per ricordare che il CPR uccide ogni giorno soprattutto in luoghi di frontiera, non solo in città, ma anche nelle montagne e nei mari, dove, ricordiamolo, secondo noi i responsabili di queste stragi vanno cercati all'interno delle istituzioni. Ricordiamo che secondo noi è lo Stato principalmente responsabile di queste stragi, uno Stato che continua a accusare e rinchiudere persone con accuse abbastanza pesanti, e quindi secondo me è molto importante anche evidenziare e dire chi sono i responsabili di tutto questo.
Chiarissimo. D'altra parte, finché ci saranno frontiere, ci sarà sempre qualcuno che muore per attraversarle, e quindi è estremamente importante distruggerle tutte quante. Io ti ringrazio molto e alla prossima. Ciao.
Grazie, ciao.